Bene. Col tempo che ci rimane diremo ancora qualche cosa, ma saremo veloci. Cercate di non distrarvi ancora una mezz'oretta, e poi andremo sicuramente. Sapete, se non abbiamo una rivelazione di tutte queste cose che stiamo parlando, che stiamo organizzando, no? La rivelazione di tutti questi principi della parola di Dio, non potremo ricevere nulla e non possiamo fare nulla. Cioè nulla cambia se io non comprendo che cosa dice la parola per la tua vita, per la tua famiglia, per la tua economia, per i tuoi rapporti con la tua famiglia, per le tue relazioni, per la tua salute. Nulla cambia. Ma ci sono dei principi che sono fondamentali, ma ci vuole sempre una rivelazione. Se tu non stai bene, devi sapere che quando Dio ti dice che Lui si è già caricato tutte le tue malattie, è un principio di fede. E tu ci credi, devi ricevere guarigione. Amen. Poi c'è la volontà di Dio che è al di sopra di tutto. Ma il desiderio di Dio che la sua parola si compia e si realizzi attraverso... Sapete, la parola di Dio è proprio la voce di Dio scritta in questo libro. Non è un pensiero umano. Qualcuno dice, ma chi l'ha scritto? Scritto dai uomini, allora chissà cosa... No, Dio ha protetto la sua parola affinché arrivasse fino a noi. Perciò quello che diremo è verità. Dovete crederci. Noi possiamo sentire, sapete, messaggi continuamente dell'Apostolo Lirio, l'Apostolo Enzo, che sono amici di questa Chiesa, no? Dei ministri, possiamo leggere i migliori libri che ci sono, possiamo venire in Chiesa, fare scuole bibliche, ma se questa lettera non diventa pane, non ci sfama. Diventa solo una lettera, è come acqua sui vetri che scivola, perché dice che tanti hanno le orecchie ma non sentono, hanno cuore ma non ricevono. Ecco perché dice la parola che molti sono i chiamati, pochi, molti pochi, molti pochi. Questo che vuol dire? Che molti sono i chiamati che possono conoscere la Bibbia, fare scuole bibliche, venire al culto, alla preghiera, ma pochi saranno quelli che riceveranno, perché la rivelazione fa la differenza di tutto. E questa mattina ho un titolo, e parleremo di un soggetto, la cosa più importante, ditelo forte, la cosa più importante, ok, qualcuno può pensare che la bolletta diminuisca, che il gas costi meno, no? Che io possa trovare un lavoro, che io possa trovare pace in famiglia, sono tutte cose buone, sicuramente. Ma non è la cosa più importante, cari, non è la cosa più importante. E voglio leggere Ecclesiaste 12, dal 12 al 14. Dice, figlio mio, stai in guardia di tutto ciò che va al di là di questo. Si scrivono tanti libri, ma non si finisce mai. E il molto studiare affatica il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male. Sia bene. Molte volte il nostro bene non è il bene, perché se il bene non viene filtrato da questa parola, qualcuno un giorno mi disse, io sono stato 12 anni assistente volontario nel carcere di Torino, dice, assistente, lei capisce che io rubavo perché avevo fame, è stato arrestato per furto, no? Però avevo bisogno, d'accordo, ma rubavi. Non è buono, non è che per te era buono questa cosa, lui rubava, per lui era buono perché doveva sfamare la sua famiglia. Perciò il concetto, secondo questa mentalità, è perfetto, no? Un altro mi disse, ma io sono qui che non ho fatto niente. ma come non hai fatto niente? Ti trovi in carcere e non hai fatto niente? Ma no, ho dato una spinta alla mia convivente. Una spinta hai dato alla tua convivente. Ma sì, ho usato un po' di forza. Sì, ho preso un bastone. Sì, l'ho mandata all'ospedale per 3 mesi, no? E perché mi aveva fatto arrabbiare? Perché ognuno si fa i suoi discorsi, i suoi, no? Capite? Che cos'è la cosa più importante in questo momento? Ora, sapete che cos'è per arrivare fino alla fine della corsa? Il timore di Dio. Quello che dico purtroppo molte volte viene a mancare, proprio nei credenti. Possiamo perdere fuori, ma nei credenti. Allora, ci sono due espressioni del timore di Dio. C'è l'espressione secondo diciamo così, il naturale, che dice che il timore è la paura che si prova di fronte a qualcosa o a qualcuno e che possa capitare o che possa capitare qualcosa di dannoso o di spiacevole. Allora tu hai paura. Persone che hanno paura, per esempio, di prendere l'aereo, di prendere l'ascensore, la paura di mandare i figli a scuola da soli, la paura del domani, del presente, la paura che ti viene perché tu pensi che tuo marito o tua moglie magari hanno qualcuno, c'è la paura che continua a infliggere tutta l'umanità. Ma secondo la parola di Dio, la rivelazione della parola di Dio, il timore di Dio è l'atteggiamento, è un atteggiamento, secondo cui una persona vive costantemente preoccupata di piacere a Dio. Perciò una santa preoccupazione. Io non so se tu ti preoccupi di piacere a Dio. Se tu ti alzi il mattino e dici voglio piacere a Dio, diventa una preoccupazione, attenzione. Non è che tu prendi, parti, vai a lavorare, fai quello che vuoi, perché molte sono le insidie, molte, continuamente. Perciò non è paura, ma è rispetto e consapevolezza e preoccupazione di piacere più a Dio che agli uomini. Molte volte per piacere agli altri noi entriamo in questa cosa, in questa paura. Non posso farmi vedere, non posso parlare di Gesù, mia moglie non vuole, perciò è meglio che non insisto, la paura. Dobbiamo essere saggi. Ma la paura è la preoccupazione di piacere a Dio. Perciò è importante che tu ti studi di piacere a Dio. Perciò il rispetto. Sapete, il timore fa vedere visibilmente chi sei. Rendi visibile la tua vita spirituale davanti agli altri. Perciò per un cristiano il timore di Dio è anche un dovere morale. E rispetto, e riguardo, e stima, e attenzione. Molte volte noi parliamo, facciamo uscire delle parole, no? Ma quella parola non passa dal timore di Dio. È considerazione, devozione, è adorazione il timore di Dio. È obbedienza. È sottomettersi alla disciplina di Dio. Perché c'è una disciplina, perché Dio è ordine e vuole mettere ordine nella nostra vita. Non basta, cari, essere credenti, essere battezzati. Noi dobbiamo crescere in queste cose così importanti, perché il timore ci porterà fino alla fine. Adesso leggeremo qualche verso molto, molto forte. Ti fa comprendere la santità di Dio, il timore di Dio. Dice, siate santi come Dio è santo. Come se facciamo a vivere una vita santa? Attraverso il timore di Dio. Perché il timore è come una lampada che ti fa vedere le cose. Non ti fa parlare sconsideratamente. Non ti fa pensare sconsideratamente. Non dici adesso lo faccio, poi vedremo. No, il timore di Dio è come un freno. Vroom, ti ferma, ti aspetta. Prima di parlare, prima di agire, perché che conseguenze? Quante conseguenze ci sono oggi, anche nelle famiglie dei credenti? Perché non hanno timore di Dio? Perché parlano, discutono, decidono senza passare dal timore di Dio. Gesù vinse tutto nella sua vita, è stato un vincente. Ma perché? Perché aveva timore. Lui dice: io faccio tutto quello che il Padre mi dice di fare. Ed era Gesù. Perciò quando manca il timore di Dio, manca la disciplina. Se manca la disciplina, noi siamo nella ribellione. Ecco perché tante cose non funzionano, o tante cose si allungano, o molte cose non accadono, perché manca il timore di Dio. Ebrei 12:11. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra motivo di gioia, ma di tristezza. Io l'ho passata, tutti abbiamo passato momenti chiaramente come questi, no? Però, dice, dopo rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono esercitati per suo mezzo. Essere esercitati a vivere nel timore di Dio. E come fai a essere esercitato? È un esercizio che devi continuamente fare nella tua vita. Perché la tua vita è una. Perciò è importante che ogni giorno noi usiamo questo regalo di Dio, che è il timore di Dio, come membri di Chiesa, come credenti, come ministri. Soprattutto i ministri devono avere timore di pronunciarsi, di dire delle cose. Conosco ministri che su pulpiti con milioni di persone poi sono caduti in una maniera misera e hanno perso tutto. Certo, poi si sono pentiti, saranno salvati, ma hanno perso il tempo che Dio voleva fare qualcosa con loro. Che pena! Perciò è un esercizio il timore di Dio, perché rende un pacifico frutto di giustizia, di cose giuste. Che cosa fa il timore di Dio? Ti mette nella giusta posizione. Questa è la giustizia di Dio. Ti mette nella giusta posizione affinché non possa tu cadere e non possono cadere gli altri. Perciò non abbiamo timore di avere paura. Perché Dio soprattutto è un padre, anche quando ci corregge è un padre. Dio molte volte deve permettere delle strade, delle situazioni, dei tempi, no? Dove, come abbiamo detto, che c'è tristezza. Perché Dio ci deve correggere. Perché noi siamo duri. Perché il peccato è stato deviante. Non siamo morbidi. Diciamocelo veramente. Nessuno è morbido. Siamo tutti duri. Tutti vogliamo avere ragione. Tutti vogliamo i nostri diritti. Tutti vogliamo le nostre cose. Perché? Perché è così. È giusto che sia. Ma non è così. Non è sempre così. Perciò molte volte Dio deve usare la correzione, la disciplina, che tocca aree della nostra vita. Ma dice la Bibbia che questo porterà un frutto di giustizia. Dio ci mette nella giusta posizione per cominciare a ricevere da Lui. Temere Dio significa avere un rispetto, un amore, una passione per Lui che diventa veramente un piacere piacergli. Quando tu cominci a gustare che è bello e fare le cose che gli piacciono, mamma mia, ma diventa come una caramella. È buona. È buono. È buono. È piacevole piacergli. Quando tu comprendi che puoi fare delle cose che piacciono a Dio nel rispetto degli altri, nella tua, diciamo così, nella tua persona che si presenta in una certa maniera. Ne parlavo oggi con un direttore di banca, che ho un caro amico, che le ho parlato di Gesù e lui è molto contento. Adesso lo spostano in un'altra banca e io le ho detto questa settimana, dico, Marco, le ho detto, direttore Marco, una cosa voglio dirle prima che va via. Può dimenticare tutto di questa agenzia, ma per piacere non dimentichi quello che le ho detto fino adesso. Può darmi il suo numero, dice, il mio numero non lo do a nessuno, ma a lei glielo darò. perché voglio continuare a sentire, a parlarle, possiamo anche incontrarci. Ciò come importante, cari, quando le persone intuiscono che nella nostra vita, no, c'è questa giustizia, siamo nella giusta posizione per poter ricevere e per poter dare. Perché molte volte cosa facciamo? Vogliamo dare, ma se non riceviamo non possiamo dare niente. Sapete, le parole si riporta al vento. La gente intuisce se c'è o non c'è. Tu puoi parlare di Dio alle persone. Le persone sono come le hai lasciate, così sono. Non gliene importa niente. Ma quanto la tua vita è in linea con la volontà di Dio, col principio di Dio, stai tranquillo che qualcosa arriva. Sempre. Perciò non è possibile vivere una vita cristiana senza il timore di Dio. Non è cristianesimo. È religione. E questo soprattutto nelle chiese evangeliche, che molte volte ci sentiamo i saputelli, quelli che hanno la Bibbia, che hanno lo Spirito Santo, eccetera, eccetera. E questo è il problema. Questo mondo dovrebbe già essere completamente cambiato, smantellato. Invece la gente manco sa chi siete, i testimoni di Geova. Ci prendono per testimoni di Geova. Ma di che cosa sei tu? Che cosa sono io? Ecco perché io credo che sia importante, cari, vivere il timore di Dio. Perché non puoi vivere una vita cristiana senza il timore di Dio. Perché abbiamo una natura troppo debole, deviabile, deformabile, incontrollabile. E il nemico lo sa e ne approfitta. Sapete, il timore di Dio mette ordine nella vita, come dice in Esodo 20:20, dice: non temete, perché Dio è venuto per provarvi, affinché il timore di Lui vi sia sempre davanti e così non pecchiate. Perciò a volte Dio viene per provarci affinché il timore di Dio non ci faccia allontanare da Lui. Cioè, quando c'è una prova, invece di lamentarti, no, comincia a dare gloria a Dio. Dico: Signore, qual è l'insegnamento che mi vuoi dare in questo? Perché Dio non è che vuole che tu passi le prove. Ah, adesso te la faccio pagare. Questo non è il Padre. Il Padre ci ama. Ragazzi, noi siamo, quanti ci sono i genitori? Cosa daremmo noi per i nostri figli? Tutto, è vero? Tutto daremmo. Le vene, il sangue, il corpo, no? Se c'è del male, prima noi, non a loro, è meglio di no. E noi siamo malvagi. Pensate al Padre nostro, come ci ama, che ha dato il meglio che aveva, la qualità massima che aveva, per darci la possibilità a tutti noi. Perciò l'uomo non ha la capacità di non peccare. Il timore ha la capacità di non farti peccare. Dove non c'è timore, il peccato ha forza, perché sono delle porte che noi apriamo. Proverbi 16:6 dice così: con il timore dell'Eterno uno si allontana dal male. È scritto. Col timore, non dice con la tua frequenza in chiesa o perché hai letto la Bibbia, col timore le persone si allontanano dal male. Noi sappiamo che Salomone, il re di Israele, fece figlio di Davide, fece una preghiera a Dio e Dio lo esaudì perché piacque questa richiesta e le diede tutto, le diede ricchezze, sapienza. Scrisse 3 libri importanti nella Bibbia, i Proverbi, che ci danno direzione, consiglio. Leggetevi, ecco, una cosa importante, leggete i Proverbi continuamente, leggete tutta la Bibbia, ma i Proverbi, i Salmi, sono straordinari. I Proverbi sono un consiglio continuo, che pratici, cose pratiche che Dio ci ha lasciato. Poi ha scritto l'Ecclesiaste, che sono avvertimenti. Se voi leggete l'Ecclesiaste, sono avvertimenti, avvertimenti di che cos'è veramente l'uomo. E poi ha scritto il Cantico dei Cantici, che parla di relazioni. Bellissimo. Il Cantico non parla di Dio, ma parla di relazioni fra noi e il Padre, fra lo sposo e Cristo e fra di noi. E proprio nel libro dell'Ecclesiaste lui inizia dicendo dal primo capitolo, vanità delle vanità, tutto è vanità. Perciò dovete sapere, dobbiamo sapere che tutto è vanità. Tutto è vanità. Che cosa? Tutto. Ogni cosa è vanità. Tutto quello che toccate, la carta, tutto è vanità. Tutto. Famiglie, macchine, lavoro, salute, tutto è vanità. Perché tutto sparirà. Perché tutto ha un tempo. Ecco perché il timore di Dio ci preserva, cari. Perché le cose importanti possono arrivare fino alla fine della nostra vita. Perciò tutto potrebbe diventare inutile senza questo. Anche la nostra vita non vale niente. In un attimo si sparisce. Come dice, no? Siamo come il fumo, no? Il vapore. Che cos'è il vapore? È niente. Tu prova a prendere il vapore. La pioggia la vediamo che viene giù, ma va su come vapore. Lo vedi il vapore? Non lo vedi. Noi siamo come il vapore, che siamo niente. Perciò affrettarsi con questa vita così frenetica, devo prendere questa, devo avere l'altro. No, dovete avere Gesù, cari. Dovete avere timore di Dio, dovete aumentare la vostra fede in Lui. Questo ci vuole, questo dobbiamo fare noi. Gli altri fanno altre cose, ma un cristiano si preoccupa di vivere nel timore di Dio tutti i giorni. Perciò si esercita. Noi siamo figli, siamo eredi con Cristo, salvati per grazia, mediante la fede. Non siamo persone qualsiasi. Perciò per noi non è vanità, noi stiamo vivendo una vita eterna già adesso, perciò non sprechiamo la vita eterna ora. Sapete, tutto è meraviglioso con Lui, tutto prende valore con Lui, la famiglia, la macchina, ma senza di Lui è vanità. Nel Salmo 34,9 è scritto, temete l'Eterno voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. Dite nulla. Nulla vi manca a quelli che lo temono. Allora che vuol dire? Che quando manca siamo in disciplina. E dobbiamo ringraziare Dio che ci disciplina. Che non ci dice, senti, fai la tua vita. Invece il Signore ci disciplina. Ci riprende, ci consiglia e tante volte usa anche il bastone perché ci ama. Molte volte si pensa di ricevere aiuto da Dio solo perché si crede in Dio e poi ci si lamenta perché Dio non ci aiuta. Vi leggo un verso. Il Salmo 14,1 dice, lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. Perciò sapete, credere in Dio serve solo per non essere stolti. Perché tutti credono. La maggior parte delle persone crede a un Dio che è chiamato in vari modi, ma credono. Ma credere in Dio non basta. Serve solo per non essere stupidi. Perché stolti vuol dire stupidi, vuol dire sciocchi, ottusi, insensati. Perciò credere in Dio solamente vuol dire solo non essere stupidi. Ma il timore di Dio è un'altra cosa. Credere in Gesù che ha dato la sua vita è un'altra cosa. La vita eterna è un'altra cosa, non è solo credere a qualcuno che ha creato i cieli e la terra. Una persona soprannaturale, Dio. Tanti lo chiamano il quarto uomo, perché c'è il Padre, c'è il Figlio, lo Spirito Santo. Dice, ma Dio chi è? Il quarto uomo? No. Perché la gente è così, crede in Dio solo perché è Dio, ma non ha la cognizione che Dio sono tre persone meravigliose che operano per il nostro bene. Ecco che cosa fa la religione. Ma allora la parola di Dio ci insegna la verità, ci istruisce, ci ammaestra. Perciò la parola di Dio va letta, va ascoltata, va dichiarata. Non basta solamente saperla, se poi non la viviamo. Dice in 2 Timoteo 3,16, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare. Questa mattina stiamo ascoltando che cos'è il timore di Dio. Amen? Ok. E dice che è ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia. Abbiamo detto che la giustizia è quella giusta posizione che poi dobbiamo prendere davanti, siamo stati resi giusti, cioè siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù, che gli altri devono vedere, affinché l'uomo o la donna di Dio siano completi, pienamente formati per ogni buona opera. Perciò la Bibbia non è solo un'informazione, ma la Bibbia è una è qualcosa che ci forma, perché vuole farci diventare, noi dovremmo essere veramente, Gesù disse, mi sarete testimoni, voi dovete testimoniare di me, e mi sarete, sarete me, che sono io che attraverso di voi presenterò il regno. Ma per vivere questo tipo di vita ci vuole il timore di Dio. Se noi vogliamo risultati, cari, nella nostra vita, nelle nostre famiglie, se vogliamo accordo, la pace, la gioia di Dio, la prosperità, la guarigione, metteteci la liberazione dei nostri nemici, dobbiamo temere l'Eterno. Secondo Re 17,38 dice, ma temete l'Eterno il vostro Dio ed Egli vi libererà dalle mani dei nostri nemici. E i nemici non sono solo persone, una malattia è un nemico del nostro corpo. La povertà è un nemico della nostra economia. Ok? Perciò Dio ci libera da tutto quello che viene contro di noi. Ma dice, ma temete l'Eterno il vostro Dio. E poi Egli vi libererà. Perciò se tu stai vivendo un momento di difficoltà, di conflitto, di inimicizia, se tu temi Dio, queste cose spariranno. Perché è una promessa di Dio. Perché quello che Lui dice, quello farà. Vedete, Salomone aveva tutto, ma lui usò male questo tutto. Ha fatto scelte disastrose, si allontanò da Dio, era una persona sapiente, intelligente. Pensate se non era intelligente. Lui conosceva perfettamente tutte le cose, Dio le diede la sapienza. Così come Eva e Adamo all'inizio erano uomini formati da Dio, costruiti da Dio, Dio gli diede intelligenza e le disse tutte le cose, ma caddero. Lo stesso. Così Salomone, con tutta la sua sapienza, cadde. Fece tutto quello che dispiaceva a Dio. Quest'uomo morì non anziano. Avrà avuto forse dai 59 ai 62 anni. Non dice l'età, ma è quella più o meno l'età secondo la parola. Perciò lui morì giovane, no? E pieno di dolori, pieno di problemi. Aveva problemi alla vista, il corpo era curvo, problemi ai denti, aveva problemi all'udito, era debole, paura, ansia. Questo era Salomone, un uomo che aveva avuto tutto. E lui parlò, ecco perché disse che tutto è vanità, la vita è tutta vanità. Lo comprese che era tutto vanità per la sua vita dissoluta. Dio poteva usarlo in modo glorioso ancora. No? Ma lui ci rimise la vita perché non aveva il timore. Ecco perché alla fine disse il tutto dell'uomo è temere Dio. Cioè l'aveva capito alla fine della sua vita, e obbedire ai suoi comandamenti. Ma senza timore non si obbedisce ai comandamenti di Dio. Amen? È difficile obbedire se non c'è timore, che la consapevolezza, la preoccupazione che tu devi avere di non fare ciò che a Dio dispiace, Perché se lo fai, hai conseguenze. E questo è un tempo che non possiamo più permetterci, cari, perché i tempi sono brevi, brevissimi. La nostra vita è troppo preziosa. Viviamo un tempo meraviglioso, come ha detto il pastore Giuseppe. Questo è un tempo meraviglioso per la Chiesa. Perché se noi ci disponiamo e ci organizziamo, Dio ci manterrà milioni di persone. Perché Dio vuole salvare tutti. Amen? Ma dobbiamo avere timore di Dio. E non è, ah, ok, andiamo. No, timore di Dio quando tu dici le cose, come ti comporti, come vivi la tua vita in famiglia, nel lavoro. Che magari qui, ok, alzi le mani, gloria a Dio. E poi magari fuori si dicono cose che non si dovrebbero dire. Si cominciano a raccontare barzellette sporche. Una volta ho sentito che una persona mi disse, ma io c'ho un evangelico che lavora con me. E allora, ma non sembra un evangelico. E come mai gli ho detto? Perché? Perché tanto fa tutte le cose che facciamo noi. E cioè, questo, quello, quell'altro. A che serve? Dove non c'è timore di Dio, non c'è la preoccupazione di far vedere agli altri la gloria di Dio. Amen? Galati 6,7 dice, forte questo verso, dice non vi ingannate, non si può beffare Dio, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne raccoglierà corruzione. La carne è corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E come possiamo arrivare a questo messaggio? Seminare per lo spirito, attraverso quello che stiamo dicendo, il timore di Dio. Se tu hai timore di Dio, ti dai, ti tuffi, nuoti, non ti bagni solo i piedi, che vuol dire che fai la preghierina, ma cerchi di avere comunione con Dio, intimità con Dio. Lo capite? Abbiamo avuto l'Apostolo Enzo, ha portato un messaggio, due messaggi così profondi, no? Nel senso, basta! Perché non è un uomo di dottrina, diciamo così, che fa... Ma lui va sempre così, al problema. Possiamo ascoltarlo anche mille volte. Ma se io non vivo, non comincio a vivere il timore di Dio, queste cose, non succede niente nelle nostre vite. E questo non è più il tempo per vivere, diciamo così, un cristianesimo acqua e vino insieme, mischiati. Ok? Innacquati, non è né acqua e né vino. Perciò, quando c'è disordine nella nostra vita, dice Proverbi 3:7-8, non ritenerti savio, saggio, istruito nelle cose di Dio. Ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo è conta, non sapere tutto. Ok? Non serve sapere tutto. È importante che temi Dio. Perché il timore di Dio ti salva la vita. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e refrigerio per le tue ossa. Molti sono malati, cari, vi dico questo, molti sono malati perché non temono Dio. Le malattie vengono anche per questo, non solo per questo. Perché questo sarà guarigione per i tuoi nervi e refrigerio per le tue ossa. Quando temi Dio, sei in una condizione di benedizione, di protezione. Perché Dio è Padre. Ok? Non si diverta che perché tu stai male. Lui vuole la tua guarigione. Ma dobbiamo vivere. Dobbiamo cominciare a praticare questi concetti così importanti. Quando non c'è timore di Dio, cari, si pensa, si parla, si agisce in modo scorretto, disordinato. E questo ce lo dobbiamo dire, è verità. Si parla in modo offensivo. Facilmente si rompono amicizie per una parola. relazioni, famiglie, e si diventa una brutta testimonianza. Questo perché viene a mancare il timore, perché se una donna ha timore di Dio, diventa la migliore moglie, la migliore madre, la migliore donna di Dio. E così è per l'uomo. Se un uomo teme l'Eterno, è il miglior marito, il migliore padre, perché i principi cominciano a fluire anche attraverso di noi. Perciò si può vivere, sono scelte che si fanno. Il nostro fratello Leandro, che ha accettato Gesù in questa chiesa, lui, quando ci siamo visti prima delle ferie, proprio all'inizio di agosto, mi scrisse poi qualche cosa, perché ci siamo messaggiati ancora in agosto, poi non rispose più. Ho sentito Ivan, che diversi conoscono, che erano un po' insieme, che non si è più visto neanche lui, e lui mi ha detto: ma ultimamente stavamo prendendo il crack e bevendo. Che cos'è? È la droga dei poveri. È la droga dei poveri. Quando quelli che non hanno soldi si comprano le cose, anche queste cose di bassa, bassa, bassa qualità. E lui mi ha detto questo: ultimamente stavamo prendendo il crack. Allora io credo una cosa: Leandro ha accettato Gesù in questa chiesa, è stato curato, è stato formato, è stato messo a leggere la Bibbia, vi ricordate, veniva il giovedì, la domenica, tutto quanto, ma poi ha aperto una porta, perché le è venuto a mancare il timore di Dio. Allora, qual è il prezzo da pagare? Il prezzo è anche la vita molte volte, ma può essere anche la povertà, può essere anche la malattia. Quanto non c'è timore di Dio, ci allontaniamo dai suoi principi, siamo scoperti. Cioè non possiamo scherzare, cari. Cioè dobbiamo cominciare a vivere. Andate a casa, cominciate a prendere dove c'è scritto timore. Che cos'è il timore? Leggetevi i Proverbi, che parla molto del timore di Dio. Come questo verso che abbiamo appena letto. Proverbi 8:13. Il timore dell'Eterno è odiare il male. È chiaro. Io odio la superbia, l'arroganza, la malvagità e la bocca perversa. Vedete, quando non c'è timore di Dio, si usa la bocca, si usano molti mezzi, no? Per vivere nella carnalità. Ma il timore dell'Eterno, la prima cosa che ti fa odiare il male, perché Dio odia il male. Lui odia il peccato, perché è una distruzione il peccato. Perciò ogni volta che tu apri la bocca per dire qualcosa, per piacere, pensaci. Questo porta benedizione o no? Se non porta la benedizione, per piacere non dirla. Se stai facendo qualche cosa che può offendere qualcuno, per piacere non farlo. Non farlo, perché non serve a niente. Noi dobbiamo essere la luce del mondo e il sale della terra. È vero che molte volte siamo presi, te la faccio pagare, con questo qua adesso vediamo. No, non è per un cristianesimo secondo la parola di Dio. Il cristianesimo è una cosa seria. Ha a che fare con una persona che è Cristo, e rappresentiamo una persona che è Cristo, non un movimento, una dottrina. Noi non siamo parte della Gospel House o di un'altra chiesa, della PDG. Noi siamo prima di tutto figli e siamo cristiani. Cristiani vuol dire simili a Cristo, cioè dovremmo fare le stesse cose che faceva Gesù. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore. Dai. La parola ci forma. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza. Ecco che cosa fa il timore. Ti mette in quella condizione di odiare la superbia, l'arroganza, la via malvagia, la bocca perversa. Attenzione alla lingua. Il timore ti fa vivere di più. Proverbi 10:27. Il timore dell'Eterno prolunga i giorni. Ma gli anni degli empi saranno accorciati. Come importante, cari, si ha a che fare con la nostra vita, con le nostre case, con la nostra salute, con la nostra famiglia, con la nostra economia. Il timore sa riconoscere chi siamo e le autorità. Sottomettete, Efesini 5:21, gli uni gli altri nel timore di Cristo. Cioè, anche questo serve il timore per riconoscere, diciamo, delle autorità. Si va a timore di Dio. Noi diciamo male del governo, non diciamo male del governo, perché è il nostro governo. Cioè, magari si comporta male, ma è il nostro governo. Cioè, uno non è il governo dell'Asia, oppure non so, non ce ne importa niente, un altro governo. Ma se io parlo di questo governo, parlo del nostro governo, parlo della nostra nazione, parlo degli italiani, delle nostre famiglie. Ecco perché la Bibbia ci dice di fare attenzione a quello che diciamo, benediciamo il nostro governo. Amen? Questo è temere Dio. Poi gli sbagli ci saranno, possiamo pregare, assolutamente. E poi parla a tutti anche, Efesini 6:5, serve ubbidita ai vostri padroni. Questi sono versi che sappiamo, ma molte volte ci dimentichiamo. Dice, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come Cristo. Perciò vuol dire anche come lavoratori, o dipendenti, ok? Dobbiamo, dice, ubbidire secondo la carne, perciò non parliamo che ubbidiamo ai pastori, parliamo di titolari, ok? Secondo la carne, con timore e tremore, perciò questo dovrebbe essere fatto anche nel nostro posto di lavoro. Dobbiamo ubbidire, dobbiamo essere, perché devono vedere che in noi c'è qualcosa che non c'è intorno a loro. E poi dice ancora in primo Pietro, servi, perciò impiegati, operai, lavoratori, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti. Con ogni timore, anche agli ingiusti. È quello, no? Ci vuole poco oggi, eh? Perché tanti sbagliano. Ma la Bibbia ci dice che se c'è il timore di Dio, no? Noi attraverso la nostra vita possiamo cambiare situazioni e condizioni intorno a noi. Vi posso garantire che questo direttore di banca è toccato in una maniera tremenda. Io penso di andarlo a trovare a casa, a parlare alla sua famiglia. Anche se magari la banca molte volte fa cose che non deve fare. Ma noi siamo chiamati buoni, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti, di essere timorosi. Perciò il timore di Dio va dimostrato, questa è una cosa importante, Dio diede ad Abramo suo figlio come un segno, dico ok, e lo chiamò, Abramo, dammi tuo figlio, l'unico che hai, quello che tu ami. Cioè non è facile. L'angelo disse, al momento che Abramo stava uccidendo il figlio, l'angelo le disse non stendere la mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so, perché non lo sapeva Dio. Mi piace questo passaggio. Ma Dio non sapeva che lui avrebbe fatto quello? Che l'avrebbe fermato? Sì che lo sapeva. Ma lui ha voluto darci un messaggio forte. Ora infatti so, perché nella libertà Abramo poteva non farlo, che tu temi Dio perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Dio non ci chiederà i nostri figli perché ha già dato suo figlio. Amen? Questa è la cosa più importante. Ma guardate com'è importante che adesso io so che tu temi Dio. Ha voluto far sapere ad Abramo che c'era timore nel cuore di Abramo e attraverso il timore sarebbe stato il padre di moltitudine di nazioni. Anche il re Salomone finisce il suo libro dell'Ecclesiaste sapendo di aver fallito. Ma c'è un sincero pentimento nel cuore di Salomone e lascia questa perla del pensiero di Dio, come abbiamo già letto. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, di quello che abbiamo detto. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. È la preoccupazione di ogni credente, chiamiamola così, è quella, no, di piacere a Dio. Perciò fallo per piacere. D'ora in poi, se dicevi delle cose che non facevano del bene, non dirle più. Comincia a cambiare. Comincia a dire: Signore, metti nella mia bocca parole che possono edificare, che possono benedire, che possono far prosperare le persone. Questo è importante. Perciò questa è la soluzione. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. Questa è l'unica maniera per far funzionare le cose nelle chiese, nella società, nei governi, il timore di Dio. Senza il timore non possiamo essere ubbidienti ai suoi comandamenti. Perciò non basta studiarli, insegnarli, riceverli. Perciò è l'atteggiamento secondo cui una persona vive costantemente preoccupato di piacere a Dio. Questo è il timore di Dio. Questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore mentre dicevo: ma che Signore, ma che cos'è il timore di Dio? Perché non è scritto in nessuna parte. È la preoccupazione di ogni credente di piacere a Dio. Devi preoccuparti di dire cose che piacciono a Dio e che portano benedizione intorno a te. Perciò non vogliamo perdere tempo. Perciò il timore di Dio salva la vita, lo dice in Ebrei 11. Il timore di Dio ha salvato Gesù. Il timore di Dio porta riposo, cari. Quando tu sei nel timore di Dio, stai nel riposo. Vi leggo ancora questo verso. Deuteronomio 10:12. E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno il tuo Dio? Se non di temere l'Eterno il tuo Dio e camminare in tutte le sue vie, e di amarlo, di servirlo, l'Eterno il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Perciò prima di amarlo, dice, devi temere Dio, dopo viene l'amore. Perciò il timore di Dio ti farà amare tua moglie di più. Sì, io mi aspettavo un applauso delle donne adesso. Vabbè. Se temi Dio, cara sorella, tuo marito ti amerà di più. Adesso mi aspettavo che gli uomini si svegliassero. Vabbè, ok. Perché questo fa il timore di Dio, ci mette in una condizione di ricevere l'amore, il suo amore. Dice: ma è così difficile? No, è così semplice. Credetemi, il libro più semplice da vivere è la Bibbia. Perché se facciamo quelle poche cose che Dio ci dice, il timore del... dice, che cos'è il tutto? Temere Dio. E così puoi osservare i suoi comandamenti. Perché se tu vuoi osservare i suoi comandamenti senza il timore di Dio, è durissimo, è difficilissimo, non ce la farai. Perciò se noi facciamo ciò che Dio ci dice, Dio farà a te ciò che Dio ti dice. Te lo ripeto. Se farai ciò che Dio ti dice, Dio farà a te ciò che Lui ti dice. E che cosa ti dice? Malachia 4:2. Ma per voi che temete il mio nome, a chi sta parlando? Chi ama il timore di Dio alzi la mano. Perciò sta parlando a noi, amen. Ma per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia, con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Sapete un vitello di stalla come salta? No, fanno dei salti tremendi questi vitelli. Perché? Perché stanno bene nel luogo dove sono, perché il vitello ha la sua mamma di vicino, c'è la protezione. Perciò per voi che temete il mio nome sorgerà il sole della giustizia. Ciò vuol dire che Dio ci mette nella condizione giusta di ricevere tutto quello che Lui ha promesso. Ci sono promesse a centinaia, a migliaia in questa Bibbia. Qualcuno parla di 32.000 promesse, qualcuno l'ha contate. Non lo so se poi è vero, ce ne sono di meno o di più, ma è un libro pieno di promesse. Ma per voi che temete il mio nome sorgerà il sole. È come se dicesse, finalmente ci sarà la soluzione. Pensate come si desiderava il sole nelle Marche in questo giorno, in questi giorni. 11 morti, ancora 2 dispersi mi pare stamattina, non so, non ho le ultime, no? Ma perché non c'era il sole? C'era tempesta. E oggi in questo momento tutto quello che sta avvenendo sono segnali. Sapete, non è la Chiesa che prepara la venuta di Gesù. Scusatemi, non è la Chiesa. Sono gli eventi. Sono gli eventi che stanno accadendo, che stanno preparando il terreno perché Gesù possa tornare, prendere i suoi e cominciare così 7 anni di grande tribolazione. Cioè vuole toglierci dalla tribolazione. Perciò è importante che in questo momento, cari, il timore ci porterà fino a quel giorno. Non siate superficiali nelle cose di Dio. Ma io questa cosa la so. Ma la fai? E questo è il problema. Noi dobbiamo fare ciò che la parola dice. Gesù, quando si presentò negli Atti, dice che non si mise a parlare, ma si mise a fare e a dire. Perciò lui dimostrava prima. Noi dobbiamo dimostrare attraverso il timore di Dio che siamo la luce e il sale della terra. Quando puoi farlo questo? Comincia subito. Come puoi farlo? Decidi subito. Decidi, Signore, fino adesso forse non ho avuto timore di te, perché ho parlato in una certa maniera, ho agito in una certa maniera, ma ora, Signore, il timore potrà essere per me veramente la cosa più importante. Se c'è timore, le relazioni si congiungono. Dove non c'è timore si parla troppo velocemente e si dicono cose che non si devono dire. E questo è un danno. Perciò è importante che per noi, affinché il sole della giustizia, con la sua guarigione, Dio vuole guarire questa mattina, vuole guarire forse qualcosa che appartiene al tuo passato, forse qualcosa che tu stai vivendo in questo momento perché non hai avuto timore e le cose stanno scivolando e non riesci a fermarle le cose. Ma questa mattina Dio dice vuole darti la sua guarigione. Vuole guarire il tuo corpo, ma anche la tua vita, il tuo passato, il tuo presente. Vuole guarire la tua famiglia, i tuoi rapporti. Vuole guarire la tua economia. Vuole guarire, perché lui dice farà sorgere il sole della giustizia. Quanti questa mattina vogliono essere queste persone qui, pieni di timore? Amen. Allora, voglio prendermi ancora 2 minuti, poi andremo a mangiare. Perché è sicuramente un orario che lo stomaco comincia a muoversi, no? Quanti sentono il bisogno di temere Dio in questo momento? Forse per sbagli che sono stati fatti, forse per situazioni e condizioni che stanno vivendo. Amen. Allora voglio chiedervi, se c'è qualcuno, venite avanti un attimo, voglio pregare per voi. Sapete, può cambiare la storia della vostra vita. Può cambiare la storia della vostra famiglia, può cambiare la storia della vostra economia, può cambiare la storia, perché il timore di Dio non è solo una parola messa lì nella Bibbia, non è paura, ma è la preoccupazione di non fare ciò che a Dio dispiace e di fare tutto quello che Dio vuole che io faccia. Venite avanti, venite. Se c'è qualcuno che in questo momento sta riflettendo e dice wow, però la mia vita è in linea con la volontà di Dio, perfetta. Se è in linea con la volontà perfetta di Dio, amen, continua. Ma se tu percepisci, scusami, voglio dirti questo, in questo momento non te deve fregare di niente di chi c'è intorno a te. In questo momento ti prego, pensa solo a te stesso, ok? Pensa solo a te stesso e ragiona a dire: sono nella volontà perfetta di Dio? Gli altri vedono in me veramente un uomo che teme Dio? La mia bocca parla di cose che edificano gli altri? Oppure magari si scivola in parolacce, in barzellette sconce, in rancori, in critiche? Ci si può cadere. Questo vuol dire non temere Dio. Una persona che teme Dio, credetemi, cambia. Cambia, anzi desidera cambiare. Allora, questa mattina io voglio pregare che veramente il Signore possa fare qualche cosa di soprannaturale. Perché temere Dio non è naturale. Con le nostre forze non ce la faremo, ok? Dobbiamo dire: Signore, io ti prego, ho capito il messaggio, io voglio, io desidero questa mattina fare un cambiamento radicale nella mia vita, ok? Nel mio cuore, voglio che tu metta il timore di Dio. E tu te ne accorgerai che il timore di Dio ti preserva. Comincia a agire nella tua vita, verso gli altri, cose che dicevi facilmente. Non li fai uscire dalla tua bocca. Comincerai a avere una bocca di benedizione, perché non possiamo avere una bocca che è amara e dolce insieme. Non è possibile, cari. O è dolce o è amara. Perciò noi siamo, perché dobbiamo essere coloro che portano questo raggio di sole a questa umanità. Ma se io non cambio, se non c'è timore di Dio, le nostre parole non servono a niente. Noi potremmo dire a qualcuno: Dio ti ama, vieni in chiesa. Quest'altro dice: ma che me ne importa a me della chiesa, altre cose nella testa. Ma quando tu temi Dio, c'è una forma nella tua vita, c'è una forma, c'è un timbro che gli altri vedono, anche se non parli. C'è un profumo che tu lasci, che gli altri sentono. Alleluia. Chiudete i vostri occhi. Vogliamo pregare per questi cari. Voglio pregare prima per tutta la Chiesa. Signore, ci rendiamo conto che forse stiamo allungando le strade attraverso i nostri modi di vedere le cose Tue, Signore. Forse, Signore Gesù, stiamo allungando le strade, Signore, per adempiere il proposito che Tu hai preparato per noi. Forse stiamo, Signore, siamo delle persone che stanno ostacolando lo scopo che Tu hai per noi. Noi vogliamo chiederti perdono prima di tutto, perché abbiamo vissuto molte volte senza il timore di Dio, parlando, agendo sconsideratamente. Tu hai detto che lo Spirito Santo è proprio santo e Lui facilmente si allontana quando la nostra vita non rispecchia quella di Cristo. Così voglio chiederti, Padre, di portare la Chiesa ad avere timore di Dio. In questo momento tutta la Tua Chiesa possa entrare nel timore di Dio, affinché possa essere una voce chiara, una voce santa, una voce potente, una voce di autorità. Perché senza timore non c'è autorità. Ecco perché Gesù aveva autorità sui demoni, sulle malattie, sull'inferno, su Satana e anche sul mare e anche su tutte le cose che sono state create, perché è un uomo che ha avuto timore di Te. E noi vogliamo assomigliare a Gesù, Padre. Questa mattina Ti prego, nel nome di Gesù. Se qualcuno sente di chiedere perdono a Dio per delle cose che ha detto, lo faccia ora, nel suo cuore. Se tu senti di aver detto, di aver fatto delle cose, sei stato leggero in altre cose, io ti chiedo, chiedi perdono a Dio nel tuo cuore. Dile: Signore, perdonami. Metti timore nel mio cuore. Alleluia.